Ave Maria, cari amici del Sentiero Mariano Serafico, bentrovati per questo appuntamento. Vogliamo continuare a meditare su Maria Santissima nella vita spirituale, questo trattato di spiritualità mariana scritto da Padre Stefano Maria Manelli. Stiamo considerando il mistero della presenza dell'Immacolata, la presenza della Beata Vergine Maria. E dopo aver visto questa presenza in Maria Santissima, nei cristiani, nei non cristiani, questa presenza personale della Beata Vergine Maria nel mistero dell'Assunzione. Vogliamo vedere, continuare ad affrontare questo mistero della corporeità misteriosa. L'autore De Fiores, non potendo conoscere di fatto la realtà della spiritualizzazione della carne, è costretto a dire che il corpo spiritualizzato di Maria Santissima è in possesso di una corporeità misteriosa, con la quale ella avrebbe una presenza non circoscritta nella storia del cosmo, nel senso che non è limitata a un determinato periodo e luogo. Ciò significa che Maria Santissima, in Cristo e nello Spirito Santo, è in certo senso contemporanea a tutte le epoche e cosmopolita in relazione a tutti gli ambiti geografici. Qui si ha l'impressione netta che si vogliono affermare cose molto importanti e precise in base unicamente ad una corporeità misteriosa che opera soltanto in certo senso, consentendo così alla Madonna di poter essere contemporanea e cosmopolita, superando in tal modo il tempo e lo spazio per le proprietà di un corpo glorioso metatemporale e metaspaziale. E così il padre Fiores della presenza di Maria Santissima. Bene. A ben riflettere, però, mi sembra che il volersi basare su questo solo elemento della misteriosità del corpo glorificato di Maria Santissima, scrive il padre, che opererebbe e porterebbe in sé, in certo senso, l'estensione della presenza e dell'agire di Maria Santissima nelle anime al di sopra del tempo, per cui Maria è contemporanea ad ogni epoca, e del luogo, per cui Maria è cosmopolita ad ogni luogo, sia piuttosto aleatorio, molto riduttivo, ammettendolo rispetto alla spiegazione che lega direttamente alla maternità divina universale la connaturale presenza e l'agire della persona di Maria Madre nel rapporto diretto interpersonale con ogni suo figlio. Quindi la maternità trascendente di Maria Santissima dice molto di più e molto meglio la sua funzione e opera di presenza reale e mistica presso ogni suo figlio e nell'anima di ogni suo figlio, in tutto il tempo della vita terrestre celeste di Maria Santissima. Ancora un po' il padre continua ad affrontare questo bellissimo versetto in cui dice che ha reso il tuo grembo più vasto dei cieli, dalla liturgia divina di San Basilio Magno. Questa frase del Tropario Mariano si può accostare a un'altra frase molto espressiva anche di San Cirillo di Alessandria, che dice di Maria Santissima: Salve, o tu che hai accolto nel tuo grembo virginale colui che è immenso e infinito. Bene, scrive il padre che secondo questa mirabile espressione nell'inno della liturgia di San Basilio, la Divina Madre Maria Santissima ha avuto il corpo più vasto dei cieli dal momento della concezione virginale del Verbo. Proprio perché questo corpo virginale, questo corpo immacolato, doveva essere il corpo che doveva contenere l'intero corpo mistico, cioè il capo, Gesù Cristo, e le membra, noi secondigeniti del corpo mistico, che nella visione teologica francescana è il corpo mistico celeste e terrestre. Questa affermazione di San Basilio Magno fa pensare in concreto al miracolo divino del corpo della Divina Madre, che porta in sé e genera tutti i suoi figli uno per uno, dal primogenito, che è il Verbo incarnato, a tutti i secondigeniti, fino all'ultimogenito che nascerà alla fine dei tempi. E fa pensare anche al prodigio della Divina Madre che è personalmente, realmente presente in ogni suo figlio, da allevare, da far crescere uno per uno fino alla misura dell'età perfetta in Cristo Gesù nostro Signore. Quindi la maternità dell'Immacolata ha una tale trascendenza, quindi, che seppur non ha reso e non può rendere infinita la persona di Maria Santissima, l'ha inclusa tuttavia ab initio e ante secula nell'uno e identico decreto dell'incarnazione del Verbo, e l'ha quindi inserita nell'ordine dell'unione ipostatica, per cui trascende incommensurabilmente, può dirsi, ogni limite di tempo, abbracciando tutto il passato, il presente e il futuro, e si estende al di là degli spazi, avvolgendo l'intero cosmo celeste e terrestre, ed è presente e operante, cioè in tutta la creazione dell'universo e nell'intera storia dell'umanità, costituendosi in effetti vera e sublime madre universale. Quindi maternità divina, maternità mistica, maternità universale, è stata la trascendente maternità reale e personale di Maria Santissima. Fin dal momento della concezione virginale del Verbo di Dio, che proprio per questo ha reso il suo grembo più vasto dei cieli, dovendo concepire e generare il Divin Figlio primogenito e tutti i molti fratelli del primogenito, allevandoli e facendoli crescere quindi nel tempo, nello spazio, fino ad arrivare a realizzare in loro la misura dell'età perfetta di Gesù Cristo. È così che noi abbiamo la madre dell'intero corpo mistico, celeste e terrestre. Questa maternità divina, mistica, universale, immacolata, l'ebbe e l'esercitò fin dall'atto dell'incarnazione redentrice, nel suo grembo vergine, avvenuta per opera dello Spirito Santo. E se è certamente vero che tutta la trascendenza della maternità divina non modificò in nulla l'aspetto esterno della vita terrena di Maria Santissima, nella terra natale della Palestina, una vita del tutto ordinaria, per la sua semplicità e umiltà, per la sua povertà e laboriosità, in tutto comune alla vita ordinaria della gente povera del suo tempo, ciò non significa tuttavia che dietro a quell'ordinaria immagine eterna Maria Santissima non svolgesse invisibilmente un'attività e una mediazione straordinaria di grazia. Per questo Papa San Giovanni Paolo II ha potuto scrivere che Maria Santissima, con la sua presenza in mezzo a Israele, così discreta da passare quasi inosservata agli occhi dei contemporanei, splendeva ben palese agli occhi dell'Eterno Padre, il quale aveva associato questa vita nascosta, questa figlia di Sion, al piano salvifico comprendente tutta la storia dell'umanità. Quindi Maria Santissima, non dimentichiamolo, è sempre la donna, proclamata dalla Genesi, che schiaccia la testa al serpente infernale, è sempre quella donna vestita dal sole, come vede San Giovanni nell'Apocalisse, che mette in fuga il grande drago, è sempre la madre del capo mistico, la madre della Chiesa, la madre del capo e del corpo. Dal primo all'ultimo libro della Sacra Scrittura, dunque, la sua presenza, inseparabile da quella del Figlio, al quale è tutta legata in subordine, ed è presenza attiva della Divina Madre, una presenza universale e una presenza della Mediatrice di tutte le grazie. Quindi tutta la Sacra Scrittura, dall'inizio alla fine, ci parla del ruolo della Beata Vergine Maria, di questo ruolo materno, questo ruolo della piena di grazia, questo ruolo che ha il compito di condurre tutti noi suoi figli a Gesù. Adesso ascoltiamo da Sant'Amedeo di Losanna questi insegnamenti. Infatti a questo proposito, scrive il padre, luminosa di significato e misterico è l'omelia su Maria Santissima Regina dell'Universo, scritta da Sant'Amedeo di Losanna, il quale spiega molto bene l'attività materna e trascendente svolta dalla Divina Madre e Regina, quando era vivente sulla terra, cioè prima di essere assunta alla gloria dei cieli. La Santa Vergine, scrive Sant'Amedeo, fu assunta in cielo, ma il suo nome ammirabile rifulse su tutta la terra anche indipendentemente da questo singolare evento, e la sua gloria immortale si radiò in ogni luogo prima ancora che fosse esaltata sopra i cieli. Quindi era conveniente, infatti, che dopo l'onore del suo figlio, che la Vergine Madre regnasse dapprima in terra e così alla fine ricevesse la gloria nei cieli. Era giusto quindi che la sua santità, la sua grandezza andassero crescendo quaggiù, passando di virtù in virtù e di splendore in splendore per opera dello Spirito Santo, fino a raggiungere il termine massimo al momento della sua entrata nella dimora superna. Perciò quando era qui con il corpo, pregustava le primizie del regno futuro. Ora, innalzandosi fino a Dio, ora scendendo verso i fratelli mediante l'amore, fu onorata dagli angeli, fu venerata dagli uomini, le stava accanto Gabriele con gli angeli e le rendeva servizio con gli apostoli. Giovanni, ben felice che a lui vergine fosse stata affidata presso la croce la Vergine Madre, quali erano lieti di vedere in lei la regina, questi la signora, e sia gli uni gli altri la circondavano di più e devoto affetto. Bene, abitava nel sublime palazzo della santità, godeva della massima abbondanza dei favori divini, e sul popolo credente e assetato faceva scendere la pioggia delle grazie. Lei che nella ricchezza della grazia aveva superato tutte le creature. Conferiva la salute fisica alla Madonna, conferiva la medicina spirituale, aveva il potere di risuscitare dalla morte i corpi e le anime. Chi mai si partì da lei o malato, triste o digiuno dei misteri celesti? Chi non ritornò a casa sua lieto e contento dopo aver ottenuto dalla madre del Signore Maria quello che voleva? Maria era la sposa ricca di gioielli spirituali, la madre dell'unico sposo, la fonte di ogni dolcezza, la delizia dei giardini spirituali, la sorgente delle acque vive e vivificanti che discendono dal Libano divino. Dal monte Sion fino ai popoli stranieri sparsi qua e là, ella faceva scendere fiumi di grazia e di pace. Perciò, mentre la Vergine delle Vergini veniva assunta in cielo da Dio e dal Figlio suo Re dei Re, tra l'esultanza degli angeli, il giubilo degli arcangeli e le acclamazioni festose del cielo, si compì la profezia del salmista che dice al Signore: «Sta la regina alla tua destra, in veste tessuta d'oro, in abiti trapuntati e ricamati». Questa gloriosa assunzione a Madonna non è altro che una conseguenza di tutto il bene che ha operato nel suo conformarsi sempre di più al suo divin figlio, nel conformarsi sempre più e uniformarsi alla santa volontà di Dio. Vediamo un altro paragrafo che scrive il padre su come contemplare la Madonna presente, come contemplare questa presenza. Se l'Immacolata è così misticamente presente, soprattutto nei suoi consacrati più virtuosi, è da ritenersi che ella possa o debba essere considerata anche come una contemplazione nei suoi consacrati da parte delle anime mistiche. Quindi ogni presenza mistica, infatti, per le anime mistiche può far parte della contemplazione, cioè dell'esperienza di grazia che è loro propria. E questo è stato il caso straordinario di una monaca contemplativa del monastero di Santa Chiara in Assisi. Quando Santa Chiara infatti era moribonda nel suo povero giaciglio, un giorno fu visitata e abbracciata dalla Madonna. E una monaca, la presente, Santa Chiara apparve così trasfigurata che nell'abbraccio con la Madonna la monaca non poteva più distinguere il volto da Santa Chiara e dal volto stesso della Madonna. Era arrivata questa trasfigurazione, questa somiglianza perfetta. E quindi è vero che il dono della presenza della Madonna è molto raro, come dice San Eugenio de Montfort, poiché esige una grande generosità nella fedeltà dell'amore alla Madonna senza riserve. Per questo, ricordando l'antichità, si portano gli esempi dei santi eccezionali come San Giovanni Damasceno, come San Germano da Costantinopoli, come San Ildefonso di Toledo, San Bernardo da Chiaravalle, più tardi San Giovanni Eud, San Eugenio de Montfort, San Leonardo da Porto Maurizio, Sant'Alfonso Maria dei Liguori, seguiti da San Massimiliano, da San Pio da Pietrelcina, da Beato Padre Gabriele Maria Allegra. Quindi che cosa dire però di coloro che hanno avuto la grazia speciale di emettere il voto mariano della consacrazione limitata all'Immacolata? Bene, se certi mistici, certi santi hanno avuto queste grazie, ma quale grazie dovrebbero avere? Questo dovrebbero avere anche quei contemplativi, quei mistici, coloro che hanno emesso la grazia, per la grazia di Dio, il voto mariano, il voto di totale consacrazione all'Immacolata. Scrive il padre che ci sono istituti di vita religiosa che hanno avuto la grazia dalla Santa Sede di poter mettere nella loro professione religiosa il voto mariano, della consacrazione illimitata all'Immacolata. E questi parla di due recenti istituti, dei religiosi dei frati francescani dell'Immacolata e delle suore francescane dell'Immacolata, ambedue con l'erezione canonica di diritto pontificio avvenuta nel 1998. E unite a loro si sono anche le monache clarisse dell'Immacolata e i terziari francescani dell'Immacolata. Bene, in coloro che hanno la grazia di emettere il voto mariano della consacrazione invitata all'Immacolata, in forza di questo voto, se osservato fedelmente, si realizza una presenza speciale dell'Immacolata, una presenza non fisica, ma spirituale, non ideale ma reale, una presenza che investe interamente l'anima del consacrato. In essi perciò la presenza speciale dell'Immacolata potrebbe anche essere contemplata dalle anime mistiche che sanno guardare le persone con gli occhi della fede o anche con gli occhi del cuore. Vediamo quella che è la presenza personale dell'Immacolata in chi vive il voto mariano. In grazia del voto mariano, riconosciuto dalla Santa Sede quale primo voto religioso costitutivo, la consacrazione limitata all'Immacolata comporta una particolare presenza dell'Immacolata in ogni consacrato con il voto mariano. Infatti così leggiamo nel testo fondamentale: il voto mariano della consacrazione illimitata, dove è scritto testualmente, se il voto mariano è un nodo che annoda l'anima del consacrato, l'Immacolata, per trasformarla in lei fino a trasfigurarla e transustanziarla in lei, facendole diventare via via interamente lei, risulterà evidente che con la fede, corrispondenza al voto mariano, alla fine del consacrato non rimane più che lei sola misticamente, cioè l'Immacolata, come dice con chiarezza più volte San Massimiliano Maria Kolbe. Di fatto si può dire che il voto mariano, in quanto voto religioso, lega il consacrato all'Immacolata con il vincolo religioso più sacro, con il vincolo più indissolubile, rendendo il consacrato interamente sua proprietà, segnandolo, sigillandolo in certo modo come sua proprietà assoluta, secondo la precisa espressione di San Massimiliano. E ancora più inoltre si deve rilevare che nel consacrato fedele al voto mariano la presenza viva dell'Immacolata acquista una consistenza che, attuata in totalità e pienezza, non può non farsi dominante e portare realmente il consacrato al vertice di quella santità e perfezione che è la partecipazione alla stessa santità e alla perfezione ineguagliabile dell'Immacolata. Quindi il voto mariano porta con sé la grazia di questa presenza viva dell'Immacolata, una presenza che vuole investire fino alla pienezza la mente, il cuore, la volontà del consacrato sul modello perfetto di San Massimiliano Maria Kolbe, che ebbe l'Immacolata realmente presente e operante nella sua mente con l'idea fissa, nel suo cuore con l'amore folle e nella sua volontà con l'azione febbrile. A questo punto di trasformazione, di identificazione con l'Immacolata, si può e si deve dire che in chi vive fedelmente il voto mariano si fa presente davvero in pienezza l'Immacolata e misticamente perciò non vive più lui, ma vive in lui l'Immacolata. E questa è appunto la vera sostanza della transustanziazione dell'Immacolata. Ma volendo riflettere si può ben capire che la transustanziazione nell'Immacolata viene a corrispondere in effetti alla più alta e perfetta cristificazione, che è di fatto la stessa cristificazione dell'Immacolata, la quale è stata ed è geneticamente, potremmo dire, cristiformata da Dio stesso per essere l'unica cristificatrice del Verbo incarnato, cristiformatrice dell'intera sua discendenza. In tal modo ogni religioso consacrato all'Immacolata, con il voto mariano che fanno i francescani dell'Immacolata, vissuto fedelmente, può diventare conforme a Gesù così perfettamente da riuscire quasi ad avere misticamente l'identica forma dell'Immacolata che l'Immacolata ha ricevuto da Dio stesso. Quindi con la mistica transustanziazione nell'Immacolata, Quindi ogni redento può arrivare a possedere quasi la stessa faccia dell'Immacolata, la quale di fatto è la faccia che a Cristo più si assomiglia, secondo l'espressione dell'Alighieri. Per questo, il consacrato dell'Immacolata con il voto mariano può raggiungere l'unione e la conformità di amore a Gesù, la più alta, la più sublime, quella stessa dell'Immacolata, madre di tutti i fratelli del primogenito. E qui è una parentesi molto fondamentale, molto importante, proprio per comprendere questa grazia speciale del voto mariano di consacrazione diventata all'Immacolata, come ruolo, come compito, come fine proprio di trasformare, trasfigurare nella stessa Immacolata. Una domanda si pone il padre in questo paragrafo: ma questa presenza mistica dell'Immacolata è una presenza frequente? E qui si dice che risponde che certamente è problematico a questo importante interrogativo dare una risposta. Se pensiamo che ogni figlio di Dio, che ogni figlio di Dio e di Maria dovrebbe dare personalmente, responsabilmente, alla sua chiamata di diventare santo secondo il volere esplicito di Dio. Questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione. Si può senz'altro dire subito che se gli uomini fossero docili e generosi alla corrispondenza di questa chiamata universale alla santità, sicuramente la presenza mistica dell'Immacolata nella loro vita sarebbe frequente o frequentissima, e non potrebbe avvenire diversamente, perché la presenza mistica dell'Immacolata rientra anch'essa direttamente nell'itinerario completo della santificazione per tutti. Purtroppo però, concretamente, così come non sono molti coloro che vogliono santificarsi, ugualmente ancora di più non possono essere che pochi coloro i quali nello sviluppo della loro vita cristiana arrivano a un'esperienza frequente, magari continua, delle grazie speciali e preziosissima della presenza mistica dell'Immacolata. Così afferma il padre Newbert. E certo anche San Luigi de Monforte, ancora prima il beato Guglielmo Giuseppe Chaminade, dopo attestano anche la realità della grazia e della presenza mistica di Maria, poiché questa comporta una grande generosità e una grande fedeltà nella dedizione alla Madonna, con una lotta senza tregua, senza pietà, contro ogni tendenza originaria nel segreto dell'amor proprio. Bene, questa generosità, questa fedeltà si possono riscontrare tra i primi in San Giuseppe, sposo di Maria, in San Giovanni Evangelista, e anche che il servo di Dio Silvano Giraud considera ben a ragione i santi patroni della vita di unione con Maria. Quindi i santi patroni della vita di unione con Maria sono, per il padre Giraud, sono San Giovanni Evangelista e San Giuseppe. Si può anche pensare poi a Sant'Ildefonso di Toledo, che nel secolo VII, a San Giovanni Costantinopoli, San Giovanni Damasceno, secolo VII-VIII, seguiti da San Bernardo, da San Giovanni Eudes, da Venerabile Olier, da Sant'Alfonso, da San Leonardo, da San Massimiliano, da San Pio di Pietralcina, dal beato padre Gabriele Maria Allegra, senza così volere esaurire questi elenchi. Tutte queste anime, come hanno vissuto questa presenza mistica dell'Immacolata? In loro c'è stata. In loro, poi dopo il Signore forse conosce perfettamente, solo Lui conosce perfettamente il numero di tutte queste anime. Però per dire questa presenza non dovrebbe essere così rara, perché tutti siamo chiamati alla santità. E questa chiamata alla santità chiede proprio anche che ci sia questa presenza mistica per operare questa santità della Beata Vergine Maria. Vediamo adesso un altro piccolo paragrafo sulla presenza mistica dell'Immacolata all'altare del Santo Sacrificio e anche la risposta del Magistero Pontificio a queste affermazioni. Un altro capitolo importantissimo riguarda la presenza di Maria Santissima, quello che è legato al mistero del Santo Sacrificio della Messa. Possiamo subito dire infatti che la presenza mistica dell'Immacolata all'altare del Santo Sacrificio è certamente la presenza mistica più reale e più preziosa di tutte. Se sull'autorità di San Giovanni Crisostomo sappiamo che attorno al sacerdote, mentre celebra la Santa Messa, si trovano presenti i cori angelici, come dice, non bisogna forse ammettere che debba essere presente soprattutto Maria Santissima, la Divina Madre Corredentrice, cioè che fu presente sul Calvario ai piedi della croce, con crocifissa, coimolata con Gesù e col suo Divin Figlio Redentore? E questa è una verità, certo. Se San Giovanni Crisostomo ci parla che gli angeli sono presenti nella Santa Messa e scuole angelici, ancora di più non può essere assente che la Beata Vergine Maria è lì presente. A questo importante interrogativo, già dagli inizi del secolo XX hanno risposto molto bene anzitutto i sommi grandi maestri della fede, i sommi pontefici, San Pio X, Benedetto XV, San Giovanni Paolo II. Soprattutto dell'insegnamento di San Giovanni Paolo II, infatti, impariamo la limpida verità secondo cui Maria Santissima sul Calvario, ai piedi della croce, ha partecipato in maniera mirabile alle sofferenze del suo Divin Figlio per essere la corredentrice dell'umanità. E per questo il Papa può affermare che ogni messa ci pone in comunione intima con l'Immacolata, la Madre, il cui sacrificio ritorna presente come ritorna presente il sacrificio del Figlio alle parole della consacrazione del pane e del vino pronunziate dal sacerdote. Vediamo alcune affermazioni fondamentali. Nel grande discorso, preziosissimo discorso, sulla vita virginale e materna di Maria, che è alla radice dell'Eucaristia, che fu una delle sue più ammirabili catechesi sulla Madonna, il Papa San Giovanni Paolo II dice espressamente: sul Calvario la Madonna offrì Gesù e si offrì al Padre. Il corpo di Gesù Eucaristico conserva sempre la sua originaria matrice di Maria Santissima. Ancora, per cui la radice dell'Eucaristia c'è la vita virginale e materna di Maria Santissima. Ed è proprio per questo che Maria è la culla del mistero eucaristico. E da questo insegnamento di San Giovanni Paolo II appare quindi ben chiara la preziosa verità secondo cui il Redentore e la Corredentrice ritornano presenti, si trovano perciò sempre uniti e presenti all'altare, ogni volta che si rinnova la Santa Messa e il sacrificio del Calvario. E questo è una sublime e mirabile verità, come afferma San Giovanni Paolo II. E su questa verità vogliamo riflettere e pensare qualche minuto, qualche momento, questa è una piccola pausa, per poi riprendere fra pochi minuti il secondo momento per vedere queste risposte che ci danno anche la Sacra Scrittura e il Magistero dei Santi. Fra qualche minuto per ritrovarci, a dopo. Ave Maria. Thank you. Ave Maria, cari amici del Sentiero Mariano Serafico, riprendiamo questo secondo momento per approfondire questo mistero della presenza dell'Immacolata. Abbiamo visto la presenza mistica dell'Immacolata all'altare del Santo Sacrificio, abbiamo visto i sommi pontefici, particolarmente San Giovanni Paolo II, e vediamo adesso cosa ci parla la Sacra Scrittura a proposito di questa presenza dell'Immacolata. Dopo quella dei sommi pontefici, scrive il padre Stefano Maria Manelli, abbiamo anche la risposta dei biblisti, che hanno approfondito questo ineffabile mistero della presenza mistica dell'Immacolata all'altare del Santo Sacrificio. Tra i numerosi biblisti scegliamo in particolare il cardinal Agostino Bea, grande maestro di Sacra Scrittura del secolo XX. Cardinal Bea infatti spiega bene che se è certo che stando sotto la croce la Madre Dolorosa prese parte alla nostra opera della redenzione, non può non essere ugualmente certo che ella sia presente al rinnovamento del sacrificio della croce, che questo si celebra in ogni santa messa sui nostri altari. Quindi se Maria Santissima infatti fu presente al Calvario, sul Calvario, tutte unite e subordinate al Redentore come Madre Corredentrice per il compimento della Redenzione Universale, ciò significa che dovunque sulla Terra si rinnova questo sacrificio della croce, ella non può che essere presente, là, accanto al Figlio, come la Corredentrice unita al Redentore. Se, stando sotto la croce, spiega ancora il Cardinal Bea, la Madre Dolorosa prese parte alla grande opera della redenzione, anche questo certamente deve essere e deve venire dopo la risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. Cito, nel sacrificio eucaristico, celebrato nel Cenacolo e in un'altra sala di Gerusalemme, dove si rinnova incruentemente il sacrificio della croce, Maria, la Corredentrice, non dovrebbe di nuovo stare al fianco del Figlio, cooperando con lui anche nell'applicazione della grazia della redenzione, meritata secondo la dottrina, oggi comune tra i teologi, anche da lei in quel modo che corrisponde alla sua incomparabile dignità di Madre di Dio? Non dovrebbe ella esercitare in modo del tutto particolare il suo ufficio di mediatrice di grazia in questo rinnovamento del sacrificio del Calvario? D'altra parte, continua il Cardinal Bea, ci sono accanto a questi fatti indubitabili verità. Scrive, dall'indissolubile associazione di Maria Santissima come nuova Eva a Gesù, suo figlio, nuovo Adamo, e questo in tutta l'opera della redenzione. Abbiamo ancora della sua sublime missione di madre corredentrice del genere umano, posta al fianco del suo figlio Gesù Redentore. Ancora della funzione materna di Maria Santissima di mediatrice e dispensatrice di tutte le grazie. E finalmente del suo compito di madre e maestra lasciata per qualche tempo alla nascente Chiesa, al suo divin fondatore che è asceso al cielo e lascia la Madonna come compito di madre. Madre e maestra. Ancora San Giovanni Paolo II chiamava la Madonna Mater et Magister, il suo ruolo è di formazione della vita spirituale di ogni cristiano e anche della Santa Madre Chiesa. Quindi questo Cardinal Bea, questo biblista, ci dà proprio questa impostazione molto chiara di questa presenza, come è stata presente al sacrificio della croce, così è, non può mancare alla distribuzione di quelle grazie che quel sacrificio adesso incruento sta distribuendo. Vediamo la risposta nel Magistero dei Santi. Siamo davvero tanti santi in grado di insegnarci questa presenza mistica di Maria Santissima all'altare del Santo Sacrificio. Tanti santi e sante sono già stati riportati con frequenza nel corso di questo lavoro, scrive il padre. A questo punto crediamo che basti limitarsi a riferire soltanto l'esperienza di una santa e un santo francescani, Santa Veronica Giuliani e San Massimiliano Maria Kolbe. Santa Veronica Giuliani scrive, lei Clarissa Cappuccina stigmatizzata per oltre 30 anni, della quale è in corso anche l'iter per il riconoscimento di dottore della Chiesa, ha descritto molte volte nel suo voluminoso diario le sue personali esperienze mistiche della presenza della Madonna all'altare durante la celebrazione quotidiana del Santo Sacrificio per la comunità monastica delle Cappuccine. La Santa spiega che durante la celebrazione della Santa Messa, l'elevazione dell'ostia, Maria Santissima, presente a lei visibile, fissava così intensamente l'ostia che pareva non saziarsi mai di fissarla. Dopo la consacrazione del pane e del vino, la Divina Madre faceva fare a Santa Veronica quell'offerta, scrive la Santa, che faccio sempre di me stessa in unione di quella che fece Gesù per noi sull'altare della croce. Un'altra volta, nei momenti più sacri dell'elevazione dell'ostia, scrive ancora la Santa, Maria Santissima ha fissato gli occhi di quel divinissimo sacramento e mi ha fatto fare con lei una nuova adorazione alla Santissima Trinità. Quindi questa esperienza di Santa Veronica è alla scuola, come vedeva la Beata Vergine Maria, presente, adorante al sacrificio eucaristico, come questo suo sguardo non si saziava mai di fissare la Santissima Eucaristia consacrata. Gesù vittima, immolato, Gesù eucaristico amore. Vediamo ancora San Massimiliano Kolbe, francescano conventuale, che visse in maniera intensissima l'unione mistica con l'Immacolata. Interamente dominato dalla presenza dell'Immacolata nella mente, con l'idea fissa, nel cuore, con l'amore folle, nella volontà, con l'azione febbrile. Egli, San Massimiliano, sperimentava la presenza dell'Immacolata quotidianamente nella Santa Messa, da lui sempre celebrata e sempre da lei accompagnato, con lei vicina, come c'è stato scritto espressamente, dice, all'altare San Massimiliano voleva essere accompagnato dalla Madre di Dio, il padre Domanski testimonia. Era il suo proposito, quello di San Massimiliano, quello di fare ogni volta la comunione eucaristica ricevendo Gesù ostia dall'Immacolata, accogliendolo dalle sue mani immacolate con l'umile disposizione che la Santissima Vergine ebbe dal momento dell'Annunciazione. Eccomi, sono l'ancella, la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Ugualmente era noto il fatto che San Massimiliano, potendo scegliere, preferiva sempre celebrare la Santa Messa in un santuario mariano, o all'altare della Beata Vergine Maria, o a quelli di Santi Mariani. Né è da dimenticare che tutte le vicende dolorose della sua grave malattia di tubercolosi, che lo tenevano costantemente, si può dire, con la febbre addosso nel lavoro instancabile, egli le superava con il suo segreto, cioè con la preghiera costante del Santo Rosario, che aveva sempre fra le mani nella tasca dell'abito religioso. Quindi, Padre Pio, vediamo l'arma, in San Massimiliano troviamo la medicina, il Santo Rosario, e questa presenza mistica della Madonna, sempre presente all'altare, e quindi anche la sua preferenza di celebrare in un santuario mariano o in altare della Madonna, quando all'epoca si poteva celebrare in ogni altare delle chiese. Gli altari che abbiamo nelle chiese erano appunto il luogo dove i sacerdoti potevano o celebravano le sante messe durante la giornata. Vediamo adesso un altro punto della presenza mistica di Maria Santissima, come la teologia cattolica ci risponde. Tra i molti grandi teologi che hanno trattato questa tematica, abbiamo scelto di dare spazio particolarmente al dottore Serafico, scrive il padre, cioè a San Bonaventura da Bagnoregio. E qui, per affermare la reale presenza mistica dell'Immacolata all'altare del Santo Sacrificio, San Bonaventura parte da questa affermazione basilare e prendendo il mistero dell'incarnazione del Verbo in Maria Vergine. Tota substantia Christi fuit de matre sua, per cui se Gesù, cioè il Verbo, incarnatus, qua incarnatus, è tota substantia di madre sua, significa che Gesù non è più separabile dalla sua madre, e se come tale egli è il premium per la redenzione, significa che anch'ella, in quanto substantia del Figlio Redentore, è coinvolto insieme al Figlio in quello stesso precium, e non può non essere perciò presente in quel precium come corredentrice. E di conseguenza, se la sostanza dell'Eucaristia è questo stesso precium da versarsi nella Chiesa, significa che ella non può non fare unità con il Figlio subordinatamente a Lui, anche nel mistero eucaristico, cioè anche nella Messa e nell'Eucaristia. Quindi con San Bonaventura possiamo vedere una modalità mariana dell'intero mistero salvifico di nostro Signore Gesù Cristo. San Bonaventura ci presenta, a evidenza dunque, la modalità mariana sia dell'incarnazione sia della Santissima Eucaristia. E questa in continuità da quella che è la redenzione oggettiva e soggettiva. San Bonaventura a riguardo si basa saldamente sul ruolo svolto specificatamente dalla Verginità di Maria Santissima, nella quale in effetti vede radicata la modalità mariana dell'intero mistero salvifico. La Verginità di Maria per San Bonaventura, scrive il padre Fenner, è il fattore formale che rende la sua maternità divina sacrificale, redentiva, ecclesiale ed eucaristica. E poco dopo spiega con lucidità l'operazione superna che la Verginità di Maria Santissima svolge in analogia sublime con l'operazione intratrinitaria del Divin Padre, giacché secondo San Bonaventura la maternità virginale di Maria Santissima, scrive ancora il padre Fenner, rende Maria capace di generare Gesù in un modo analogo a quello del Padre nell'eternità, convogliandogli la sua totale sostanza umana, qualcosa che non avviene in una normale gravidanza. In tal modo, nella collazione sesta, il San Bonaventura ci dice che il parto virginale è necessario per rivelare la generazione eterna del Figlio, ambedue generazioni virginali perché sostanziali e sostanziali soltanto perché virginali. Così proprio come il Padre dovunque è il Figlio, così nella vita, morte e risurrezione del Figlio incarnato, la Vergine Madre dovunque è il Figlio e agisce dovunque il Figlio agisce. Questa teologia mariana ha da essere davvero grata al dottore serafico San Bonaventura per il suo insegnamento così profondo quanto luminoso sull'ineffabile mistero della Divina Madre, da lui colto e presentato quale modalità impronta mariana dei misteri divini dell'incarnazione, della redenzione, del sacerdozio, dell'eucaristia, della Chiesa, della mediazione universale di tutte le grazie, della salvezza e glorificazione finale. In particolare però dobbiamo essere grati a San Bonaventura per questa spiegazione così profonda della reale presenza mistica di Maria Santissima all'altare del Santo Sacrificio, facendo ella unità con il Verbo per il quale qua incarnatus tota substantia fuit de matris sua, il che significa che Cristo, essendo tota substantia de matris sua, non è più separabile dalla madre sua. E d'altra parte, per l'analogia della generazione virginale di Gesù e da Maria, con la generazione virginale del Verbo del Padre. Quindi, come il Padre dovunque il Figlio, afferma appunto il padre Fenner, così nella vita, morte e risurrezione del Figlio incarnato, la Vergine Madre è dovunque il Figlio e agisce dovunque il Figlio agisce. Vediamo quella che è la presenza di Maria Santissima nella Santa Messa. La presenza di Maria Santissima nella Santa Messa è una verità che interessa anche tutti i fedeli partecipanti alla celebrazione del Santo Sacrificio dell'altare. Ebbene, perciò che anch'essi siano istruiti su questo punto per far proprie e non perdere le grazie particolari che questa verità porta con sé e che impegna alla corrispondenza ognuno dei fedeli presenti alla celebrazione del Santo Sacrificio dell'altare. La celebrazione della Santa Messa costituisce il culmine senza pari della liturgia, e la liturgia è il luogo teologico di eminente valore. Bene, e appunto nella parte centrale della celebrazione del Santo Sacrificio dell'altare, cioè nel canone, in cui abbiamo la presenza di Maria Santissima, e non può trattarsi di altro che di una presenza reale e attiva, così come reale e attiva nel canone della Messa la rinnovazione incruenta, sacramentale del Santo Sacrificio di Gesù crocifisso sul Monte Calvario, così come testimoniato ad abbondanza lungo i secoli dalle esperienze mistiche mariane di molti santi e di molte sante. Si presenta ben chiaro di fatto che Maria all'altare, durante la rinnovazione del Santo Sacrificio del Calvario, non si trova ai piedi della croce di Gesù come una spettatrice dell'evento crocifissione di Gesù, ma come la madre corredentrice che sta accanto al Figlio crocifisso. Soffrendo profondamente col suo unigenito, come è scritto nel Lumen Gentium, e associandosi con animo materno al suo sacrificio amorosamente consenziente all'immolazione della vittima da lei generata. Quindi la presenza di Maria Santissima Corredentrice all'altare è dunque la presenza materna compartecipe di quella stessa immolazione del Figlio Redentore che si rinnova appunto nella Chiesa in ogni celebrazione della Santa Messa. È stato scritto che proprio dell'essere compartecipe del sacrificio del Divin Figlio, in fatto esse, che esige la compresenza della Divina Madre Corredentrice con il Figlio Redentore, nella rinnovazione dell'evento del Calvario che avviene in maniera incruenta su ogni altare dove si celebra la Santa Messa. Il padre Crocetti scrive che, visto dall'angolatura Maria Eucaristia, l'episodio colloca Maria nel centro del mistero eucaristico, in quanto la indica compartecipe di quella donazione che il Figlio renderà presente nella Chiesa col sacramento della sua carne e del suo sangue. La presenza di Maria nella liturgia eucaristica, scrive ancora il Crocetti, è una realtà di fatto. Il ricordo di lei nella venerazione si colloca nella parte centrale della celebrazione nel giorno del Signore, lungo tutto l'arco dell'anno liturgico. Quindi non si tratta, aggiungiamo, di una pura evocazione, di un semplice ricordo soggettivo. Nella celebrazione Maria deve essere in qualche modo presente e operante a questa presenza e viene sperimentata dal popolo cristiano. Scrive il padre che l'insegnamento recente più autorevole e valido a riguardo della presenza di Maria Santissima all'altare del Santo Sacrificio è certamente quello di Papa San Giovanni Paolo II. Con grande chiarezza, infatti, egli ha insegnato che Maria è presente nel memoriale, l'azione liturgica, perché fu presente all'evento salvifico. Ella è presso ogni altare dove si celebra il memoriale della Passione e Resurrezione, perché fu presente aderendo con tutto il suo essere al disegno del Padre, al fatto storico salvifico della morte di Gesù Cristo. In maniera ancora più significante e luminosa, poi Papa San Giovanni Paolo II insegna che di fatto ogni messa ci pone in comunione intima con Maria Santissima, la Madre, il cui sacrificio ritorna presente, come ritorna presente il sacrificio del Figlio alle parole della consacrazione del pane e del vino pronunciate dal sacerdote. Appare chiaro che il Papa parla qui di una sicura presenza reale nella persona di Maria, viva e vera all'altare, così come sicurissima la presenza reale di Gesù vive e vero nell'ostia consacrata dal sacerdote celebrante sull'altare. Di conseguenza è davvero sublime pensare che durante il santo sacrificio dell'altare, chi sa guardare all'altare, non con gli occhi del corpo ma con gli occhi del cuore, potrà scoprire la presenza viva e vera della Madonna. All'altare del santo sacrificio soltanto gli occhi del cuore in realtà possono vedere il mondo invisibile, e gli occhi del cuore sono gli occhi animati dalla visione della fede soprannaturale, accesi dall'amore puro e soprannaturale. E beato chi è in possesso di questi occhi del cuore. Vediamo questo esercizio santo degli occhi del cuore. Dipende anche dalla nostra partecipazione, tuttavia, all'esercizio attivo e santo degli occhi del cuore, per poter cogliere la reale presenza di Maria Santissima all'altare del Santo Sacrificio. A un impegno mediocre di partecipazione alla Santa Messa non c'è da sperare affatto in un esercizio attivo e santo degli occhi del cuore. A un impegno attivo e santo nella partecipazione amorosa alla Santa Messa invece si può ben sperare in un esercizio attivo degli occhi del cuore, aperti, accesi, di amore ardente a Gesù Crocifisso e alla Divina Madre Corredentrice, ambedue presenti all'altare, quasi superni protagonisti del Santo Sacrificio Eucaristico. Pensiamo ovviamente e primariamente agli occhi del cuore del sacerdote celebrante nella Santa Messa, per cogliere in particolare la presenza della Madonna all'altare del sacrificio. E quindi è necessario anzitutto al sacerdote avere gli occhi del cuore sempre attivi, sempre accesi, di sentito amore alla Divina Madre, soprattutto prima, durante e alla fine della Santa Messa. La stessa liturgia di fatto spinge il sacerdote a tenere spesso presente la Madonna per la celebrazione della Santa Messa. E ciò avviene soprattutto con la celebrazione della Santa Messa secondo il Vetus Ordo, detta la Messa Tridentina. riattivata nella Chiesa dal Papa Benedetto XVI col motto proprio Summorum Pontificum del 2007. Nella Messa Tridentina, infatti, la presenza della Madonna viene ricordata espressamente in questi momenti della celebrazione. Con la preghiera del sacerdote la Madonna in sacrestia, immediatamente prima di vestirsi per la celebrazione, con la preghiera del celebrante ai piedi dell'altare, con l'invocazione della Madonna al confitero per ottenere il perdono e la purificazione di ogni colpa, all'offertorio con la preghiera suscite per Sante Trinitas, anche oblazione in onore inviate Maria Semper Virgine. Nel canone, con lo speciale ricordo della Madonna, memoriam venerante in primis gloriosa Semper Virgins Maria Genitris Dei. Subito dopo il Paternoster, con la preghiera Libera Nos Domine, intercedentibus beati gloriosa Semper Virgins Maria. A conclusione della Santa Messa, con le preghiere ai piedi dell'altare, la recita del Ave Maria della Salve Regina con l'Oremus. Al ringraziamento della Santa Messa, quando il sacerdote rivolge alla Madonna un'affettuosissima preghiera nella quale riconosce di aver ricevuto il direttissimo figlio di Maria, a lei lo presenta, lo offre da offrirsi a sua volta alla Santissima Trinità in culto supremo di latria per la gloria di Maria stessa. Quindi è davvero una grande ricchezza e vantaggio dei sacerdoti, soprattutto ma anche dei singoli fedeli, la celebrazione della Santa Messa per incontrare la nostra Divina Mamma Corredentrice. Vive vera all'altare del sacrificio, specialmente durante il canone della Messa, con la possibilità anche di vederla realmente se viviamo la dimensione contemplativa della nostra vita interiore e abbiamo sempre puri e accesi di amore divino i nostri occhi del cuore. E questo è il grande mistero che possiamo vivere della presenza di Maria Santissima nella celebrazione della Santa Messa, nell'Eucaristia e nel Divino Sacrificio Eucaristico. Inizia adesso un nuovo capitolo, molto bello, significativo, che ha come titolo Vita di Unione con Maria, di cui adesso diamo un piccolo squarcio d'inizio e porteremo avanti successivamente. Vediamo le linee introduttive che ci parlano della vita di unione con Maria. Se abbiamo visto che cos'è la presenza di Maria Santissima, vediamo adesso in che modo, come si può realizzare questa unione intima con lei. Se la Madonna si fa spiritualmente presente a me, io, a mia volta, devo farmi presente a lei, scrive il Padre. Quindi la corrispondenza d'amore alla presenza della persona che ci ama è un'esigenza primaria dell'amore. Ciò significa appunto una vita di unione reciproca, un ricambio della presenza possibilmente a pari nella continuità e nella fedeltà della crescita e nell'interiorità. L'espressione massima di un impegno morale nella vita di unione con l'Immacolata è data soprattutto dal legame spirituale del voto religioso, che secondo la teologia spirituale costituisce il mezzo più valido e salutare per l'acquisto di una virtù. I voti, scrive il padre Royo Marin, sono mezzi eccellenti per l'acquisto delle virtù. Infatti il religioso che emette i voti ha come fine l'acquisto delle relative virtù. Per questo il voto della consacrazione limitata all'Immacolata, chiamato e riconosciuto anche canonicamente come voto mariano per la famiglia religiosa dei francescani dell'Immacolata, frati, suore, terziari, clarisse, costituisce dunque il mezzo eccellente per l'acquisto di una vita di unione con l'Immacolata, spinta fino al vertice della perfezione mistica più alta, che è la perfezione stessa dell'Immacolata, da conseguire con la trasfigurazione e la transustanziazione in lei, secondo San Massimiliano Maria Kolbe. Chiaramente il testo fa riferimento ad anni precedenti, a un po' quello che hanno rifiutato. Bisogna tenere presente che se ogni voto in qualche modo si può configurare anche come un nodo fra l'anima e la virtù da praticare, nel caso del voto mariano il nodo si realizza fra l'anima di chi emette il voto mariano e l'Immacolata stessa. Per cui potrebbe dirsi che con il voto mariano l'anima si trova annodata all'Immacolata e ciò non soltanto significa, ma può garantire realmente una presenza speciale o mistica dell'Immacolata in ogni consacrato a lei che viva fedelmente tale voto mariano. Che cos'è la vita di unione con la Madonna? Sono numerose le definizioni che si danno a riguardo della vita di unione con la Madonna. E possono essere tanti gli aspetti della vita di unione con la Madonna, aspetti personali, intimi, contemplativi, attivi, interpersonali, comunitari, apostolici. Noi ci serviamo di una definizione ampia, generale, della vita di unione con la Madonna, quella che ci è stata lasciata dal servo di Dio Silvano Giraud, il quale nel suo pregiato trattato sulla vita di unione con Maria, Madre di Dio, così scrive con semplicità e chiarezza, affermando che la vita di unione con Maria è una disposizione interiore ed abituale, frutto di un grande amore per la regina dei nostri cuori, per la cui anima è continuamente rivolta a lei per rendere i suoi omaggi e invocarla e per imitarla. Questa decisione della mente e del cuore ha gradi e caratteri diversi, ma il carattere proprio e comune a tutti i gradi e alle numerose relazioni di carità che possono stabilirsi fra Maria e noi è questo: l'unione dell'anima alla Vergine diletta, che è costante ed abituale. Tale unione ordinaria con la Madonna, per ogni cristiano, ha le sue radici nel battesimo, sapendo bene che il fonte battesimale è immagine mistica del grembo materno di Maria Santissima, che nella nascita di Gesù ha dato vita anche alla nostra nascita soprannaturale. Lei che è appunto la nostra madre nell'ordine della grazia, come dice il Vaticano secondo Lumen Gentium 61. E così fin dalla nascita con il battesimo ogni cristiano è chiamato a vivere l'unione con la Madonna in una crescita continua per tutta l'esistenza. È stato scritto molto bene, ad esempio, che San Pio da Pietrelcina l'amore alla Madonna nacque con il battesimo. Come un'alba a Pietrelcina e risplendette fino al tramonto terreno di Padre Pio, San Giovanni Rotondo, tanta parte del segreto di Padre Pio viene illuminato dalla Madonna che si fa presente negli anni di infanzia come madre rasserenatrice nelle ore più oscure della vita, come alleata nella lotta. Ecco allora questa introduzione della vita di unione per farci comprendere come la Beata Vergine Maria, Madre di Dio, e anche la nostra madre, e come realizzare questa disposizione interiore abituale, frutto di che cosa? Di un grande amore alla Regina. Lei, l'Immacolata, ci ama in un amore immenso e noi siamo chiamati a contraccambiare. Questo amore che si scambia, ecco che può, può nascere questa unione di amore. E con tanti gradi, sempre più in crescendo, che ci aiutano a realizzare questa unione costante e abituale. Chiediamo alla Beata Vergine Maria di aiutarci a comprendere questo grande mistero della sua presenza, di cominciare a coltivare questo esercizio, questa disposizione interiore abituale, come ci scrive il padre Giraud, per coltivare questa vita di unione con la Beata Vergine Maria. Innalziamo questa preghiera per chiedergli tutte queste grazie e altre grazie che abbiamo nel nostro cuore. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Cari amici del Sentiero Mariano Serafico, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.